Hai scritto, tra le altre cose, l'introduzione, di questo libricino Cambiate lavoro per favore, che sono un po' di lettere che ha scritto Célia Izzoard, a vari autori, personaggi e ingegneri che si occupano di automazione, app futuristiche e così via. Noi abbiamo cominciato questo discorso un po' settimana scorsa, in seguito al 1º maggio, che abbiamo incontrato durante il corteo questo gruppetto di futuristi che appunto stravedevano per un futuro completamente robotizzato, automatizzato, che avrebbe dato la libertà finalmente all'essere umano, in un discorso insomma un po' insensato, che però è il mantra che ci ripetono da sempre. Infatti ci si viene a dire che la tecnologia e il futuro che ci aspetta sarà un futuro automatizzato, che quindi comprenderà l'universalismo, sarà appunto alla portata di tutti, l'ecologismo sarà green e liberatorio del lavoro. Invece ci sembra di capire da quello che è scritto in vari saggi che si tratta di una forma di sviluppo classista, inquinante, che anziché liberarci del lavoro non ha fatto altro che aumentare il divario sociale e promosso logiche di delocalizzazione tipiche del moderno imperialista occidentale. Quindi, magari prima di entrare nel dettaglio delle varie questioni, se appunto ci puoi un po' svelare cosa si nasconde appunto dietro tutti questi processi di automazione.
Diciamo che da quando esiste il capitalismo nella sua forma moderna, la lotta sulla tecnologia e per la liberazione della tecnologia dal potere capitalistico e da quello politico che lo legittima è una delle sfere di intervento del movimento operaio ed anarchico in generale. Poi all'interno di questa lotta evidentemente ci sono posizioni diverse, tra loro spesso contrastanti, che si mescolano anche in questo campo del conflitto con posizioni opposte, perché anche all'interno delle culture capitalistiche, della scienza e della tecnologia esistono tensioni e conflitti abbastanza simili ma di senso rovesciato. Ad esempio, le posizioni, chiamiamole genericamente accelerazionistiche, perché anche all'interno di questa corrente prevalentemente estetica, ma che ha anche un nucleo di pensiero sulla tecnologia, si confondono, o meglio, si alternano posizioni conservatrici, che erano quelle sostanzialmente che hai ben riassunto tu, con altre, diciamo, genericamente progressiste, per non dire addirittura rivoluzionarie. Nel corso del Novecento diversi movimenti sociali hanno fatto propria l'idea di una liberazione della tecnologia dal potere capitalistico e in particolar modo una liberazione sociale della società attraverso la tecnologia. E allo stesso tempo, negli ultimi 20, quarto di secolo, diciamo, la Silicon Valley, che è questa metafora che noi comunemente usiamo per descrivere la sfera più avanzata del capitalismo digitale americano, che anche ce ne sono diversi di modelli di capitalismo digitale, tra cui anche quello cinese, vorrei ricordare. Ebbene, nell'ambito di questa Silicon Valley metaforica, è maturato anche un pensiero, a mio parere, conservatore, per non dire reazionario, di liberazione da tecnologia e anche del lavoro, o meglio, liberazione dal lavoro, per giustificare alla fine dei conti il progresso tecnologico finanziato attraverso fondi di investimento e realizzato da piccole, grandi e medie multinazionali del digitale. Quindi siamo in presenza, nel momento in cui parliamo del rapporto tra lavoro, forza lavoro, per meglio dire, capitalismo digitale, di un campo culturale, politico plurale e in conflitto.
Certo, perché sicuramente diciamo fino al fordismo e comunque anche negli anni precedenti, nei secoli precedenti, in cui appunto il capitalismo si è sviluppato attraverso l'uso di macchinari sempre migliori, diciamo c'era questo contrasto tra classe operaia e appunto uso della tecnologia e dei macchinari nel campo del lavoro, perché questo non solo aumentava i ritmi di produzione ma aumentava a dismisura i profitti dei padroni, che non venivano mai comunque ridistribuiti in maniera equa. Quindi c'era una sorta di affronto. L'automazione si può dire che è stato un po' diciamo il cavallo di battaglia del capitalismo per far accettare questo progresso tecnologico come se riguardasse tutte, appunto fosse una liberazione per la classe operaia. Invece sembra che qua ha liberato solo i padroni nel rapporto con appunto i loro lavoratori, con tutte queste app invisibilizzano da una parte, cioè eliminano il concetto di lavoro salariato come lo conoscevamo. Infatti i lavoratori sono ridistribuiti diciamo globalmente, quindi appunto incentivano quella fazione classista, e poi soprattutto vengono investite ogni minuto, ogni momento della loro vita. Mi viene in mente i data worker che devono restare commessi, o anche i ciclofattorini che ad esempio devono avere una possibilità di essere chiamati praticamente distribuita su tutto il giorno, dalla colazione allo spuntino notturno. Quindi mi sembra più una liberazione del padronato verso i diritti dei lavoratori più che una liberazione del lavoratore.
Sì, questo è evidente, la situazione che viviamo all'interno dell'ultimo ciclo di automazione digitale, diciamo è l'ultimo decennio, quindicennio, però inviterei sempre a ragionare su questi problemi estremamente attuali in una prospettiva storico-politica. Questa è attualmente una delle possibili versioni dell'automazione: squilibrata, diseguale, violenta, sfruttatrice, il cui scopo è occultare e invisibilizzare, come hai detto perfettamente, il nucleo centrale dell'automazione in ogni tempo, perlomeno in tempi capitalistici, cioè la forza lavoro. Non esiste automazione micro e macro applicazione che non sia pensata, realizzata, sviluppata, allenata da una forza lavoro, che sia quella dei data workers, dei micro lavoratori digitali, che siano quelle dei rider, che sia anche quello del consumatore che ordina una cena giapponese attraverso la sua applicazione scaricata sul cellulare. Tutto è lavoro dentro, o meglio attività strumentale volta al profitto di qualcuno, allo sfruttamento di qualcun altro e anche all'appagamento non ultimo, immaginario, simbolico di chi effettivamente beneficia delle prestazioni sempre più affinate, intelligenti e migliorabili di queste tecnologie prêt-à-porter. Però questa è una delle possibili variazioni dell'automazione, perché come dicevo prima ci troviamo quando parliamo di automazione digitale in una società capitalistica globale e in un campo plurale fatto di forze, tendenze, prospettive, crisi, rinnovamenti, innovazioni, rivolgimenti.
Già che hai parlato di invisibilizzazione, invisibilità è uno dei, anche questo uno dei cavalli di battaglia della pubblicità che loro mettono in giro, come se appunto non tutto funzionasse in maniera automatica senza che ci siano delle strutture o dei lavoratori dietro. E appunto abbiamo parlato di lavoratori, ma c'è tutto un altro campo che viene invisibilizzato ed è quello che appunto riguarda le strutture e l'impronta ecologica dietro a questo progresso capitalista, perché infatti, prendendo l'esempio delle macchine automatiche, queste avranno bisogno di una raccolta di dati, di sensori, mappature, aggiornamenti costanti, satelliti e poi appunto i data center, l'energia che serve per creare batterie e sistemi di supporto e quindi tutto questo apparato, che è un apparato enorme, che appunto poi va a giustificare per esempio l'apertura di centrali nucleari 4.0, come le chiamano, che però sembra che è tutto dovuto, sembra che in una scatoletta tutto possa funzionare in maniera automatica, possa sostituire quello che farebbe tranquillamente una persona alla guida, e invece c'è tutto un apparato. Uno, super costoso; due, molto inquinante; e tre, con grossi limiti alla libertà, perché appunto questi sono dati che diamo noi, che loro riescono a prendere con un sistema anche poi non solo di raccolta dati, ma di mappatura del territorio, che è molto preoccupante sicuramente per le libertà personali, la privacy e quant'altro.
Sì, hai perfettamente descritto il modello attuale del capitalismo digitale, soprattutto in questo caso dal punto di vista ecologico, e non a caso nell'ambito del vasto e interessante dibattito sull'ecologia politica, un pensiero alternativo, la ricerca di una pratica politica alternativa. Uno degli argomenti più dibattuti tra chi cerca un'alternativa a questo modello di sviluppo del capitalismo digitale.
Ok, in questo libricino, cambiate lavoro per favore, l'autore scrive queste lettere appunto agli ingegneri, ai capi diciamo dei centri di ricerca francesi che stanno sviluppando pure tutte queste tecnologie che riguardano vari settori comunque legati all'intelligenza artificiale, all'automazione e quant'altro, e mette in primo piano la loro responsabilità e l'utilità che hanno queste tecnologie, che a suo dire spesso sono inutili, perché per esempio un sistema di trasporti che si guida da solo, sì, da un lato toglie insomma il costo della classe operaia, appunto dei lavoratori dei mezzi pubblici, ma dall'altro non è che li sostituisce, cioè è una cosa in più, quindi aumenta la concorrenza, aumenta l'impatto ambientale e aumenta i profitti per delle società che appunto promuoveranno queste app e queste nuove tecnologie, però di fatto l'utilità effettiva svanisce, e questo mi sembra che sia logico, cioè che sia il paradigma di tante tecnologie. Mi viene anche solo in mente i social network, che diciamo avrebbero dovuto rivoluzionare il mondo, la connessione tra le persone, e l'hanno fatto, però mi sembra molto impositivo, con tutti i disturbi legati alla socialità, all'isolamento, all'autostima che toccano i ragazzi. Quindi non so, ti giro la domanda così per farla più facile: se tu dovessi scrivere una lettera appunto, non so, al signor Google o chi altro,
cosa scriverei?
Esatto. Te la giro così per renderla un po' più simpatica questa domanda.
Più che altro mi piacerebbe scrivere un po' sul modello di Celia una lettera a chi lavora per Google, perché non penso che basti una lettera, tantomeno scritta dal sottoscritto, ad assortire un qualche minimo effetto su chi sostanzialmente non solo non intende ascoltare, ma pensa di incarnare la verità e il criterio stesso in base al quale si determina una verità. Più interessante troverei sarebbe il tentativo di simile a quella realizzata nel libro che stiamo commentando, di scrivere una lettera, magari non da solo ma collettiva, un messaggio in una bottiglia transoceanico da inviare a chi già negli ultimi, diciamo, 5-7 anni a più livelli dentro Google ha cercato di organizzarsi e sindacalizzarsi o comunque opporsi a varie policy della stessa azienda, che possono essere quelle che sono state utilizzate per far partecipare Google allo sviluppo di software per la caccia ai migranti sul confine messicano, oppure quegli altri che sembrano siano stati utilizzati per partecipare alla ricerca di nuove armi militari. E in alcuni casi, in questi e altri casi, l'opposizione, fatta anch'essa di lettere, manifestazioni e di articoli sui giornali, c'è un uso molto intelligente che viene fatto non da adesso e non solo da questi lavoratori della stampa democratica degli Stati Uniti, stampa democratica e critica degli Stati Uniti, per impedire a un'azienda di sviluppare un progetto di ricerca ritenuto a giusto titolo ingiusto, pericoloso e inaccettabile. Ecco, sì, cercherei di trovare i mezzi, al di là di una semplice lettera, che può essere l'inizio di una possibile interlocuzione culturale e politica, di creare un internazionale, perlomeno culturale, con persone ad ogni livello che lavorano sia nella creazione di algoritmi che nel loro sviluppo che nella loro esecuzione. Questo potrebbe essere il compito a cui ci si potrebbe dedicare collettivamente in Italia, in Europa, negli Stati Uniti: creare senso comune tra chi usa, chi è usato e chi inventa tecnologie.
Ma infatti a me ha colpito l'ultima frase che hai scritto nella tua prefazione, in cui scrivi effettivamente: la domanda rivelatrice di questa condizione è: un ingegnere sarebbe una persona che produce qualcosa senza preoccuparsi delle conseguenze di ciò che produce? E appena l'ho letto mi ha fatto venire in mente il film Will Hunting, Genio Ribelle, dove Matt Damon interpreta un grande matematico che viene chiamato dalla NSA e per fare un lavoro estremamente interessante dal punto di vista tecnico, e lui di larghe vedute rifiuta, in quanto dice: io magari decifro questo messaggio, che poi sono le coordinate di un villaggio che voi andrete a bombardare, eccetera eccetera. Quindi forse c'è anche comunque questa cultura della specializzazione, per cui un ingegnere studia solo cose tecniche e tecnologiche e diventa alla fine una persona adulta che è estremamente specializzata e ha un lavoro estremamente parcellizzato in cui vede solo il suo piccolo angolino e non ha una visione completa di ciò che il proprio lavoro poi andrà a causare.
Sì, mi sembra questo il nodo critico che emerge da questo bellissimo pamphlet che stiamo commentando, che non riguarda, vorrei anche evidenziare questo, solo gli ingegneri informatici che lavorano per il capitalismo digitale, ma tutta la professione, non solo dei poveri ingegneri, ma insomma di tutte le professioni culturali, artistiche, e se vogliamo ancora più in generale è la contestazione della segmentazione sociale tipica della divisione del lavoro e la società capitalistica, che tu e io o altri ci applichiamo all'ingegneria, facciamo gli assistenti sociali, lavoriamo in un bar, oppure facciamo i giornalisti o i filosofi o anche i politici. Ecco, proviamo a parlare anche di cultura politica e di militanza. C'è sempre, perlomeno nel retroterra del nostro pensiero, l'idea: ecco, io sono specializzato in questo, mi individuo in questo tipo di attività, in questa forma della rappresentanza, e così crescono i confini, le barriere, gli identitarismi, l'incomunicabilità, che è il paradosso dei paradossi in una società che almeno formalmente aspira ad essere quella della comunicazione trasparente, universale e onnipotente. questo è uno dei paradossi, ad esempio, di queste democrazie neoliberali in cui viviamo, diciamo, con qualche difficoltà, per usare un eufemismo. Ecco, l'appello che nel libro, in questo bel libro, si sostanza è un appello alla responsabilità sociale, ecologica e anche individuale dell'ingegnere che fa questo tipo di lavoro, io lo interpreterei in maniera più estensiva come una forma, come un appello a una forma sociale di intelligenza che si può sviluppare cooperando, parlando e praticando vita in comune.
Perfetto. E per concludere, passiamo dall'ingegneria alla filosofia, prendendo anche spunto da un altro tuo libro, Una vita liberata, oltre l'apocalisse capitalista. Infatti tu parli spesso dell'effetto hype che hanno le varie tecnologie che mettono in atto appunto per lanciare i loro prodotti, quindi dare l'idea che fra un po' il mondo sarà invaso da mirabolanti tecnologie capaci di liberarci, naturalmente poi promesse che non vengono mai avverate, come appunto l'auto che si guida da sola o insomma il cellulare che ti fa il caffè, in poche parole,
che più o meno sono le stesse che si trovavano nei Topolino di 40 anni fa,
esattamente. E niente, però se da un lato appunto c'è questo mito dell'automazione dove il mondo deve essere pulito, silenzioso e tutto funziona perfettamente da solo e l'uomo potrà insomma fare solo quello che gli piace, anche se poi quello che gli piace sarà ridotto comunque completamente a merce, quindi sarà obbligato a comprare. Dall'altro invece c'è l'altro aspetto della medaglia, che invece è la forma catastrofista della visione del mondo futuro, che invece si prevede un mondo dispotico, un mondo super inquinato, un mondo invivibile. Insomma, questi due concetti sembra che non ci sia appunto speranza né per l'individuo né per una collettività, un gruppo di persone che decide di riprendere un po' le redini della propria esistenza, quindi sia lontani dalla tecnologia ma anche come opposizione al tracollo sociale, economico, ecologico che stiamo vivendo. Mi sembrano entrambe due filosofie che non contemplano l'individuo e l'individualità, insomma sono calate dall'alto e dobbiamo solo accettarle come ineluttabili.
Sì, hai perfettamente descritto i due volti della stessa medaglia di un clima culturale che definirei disforico, in cui si alternano entusiasmi e depressioni, cose sublime e cose catastrofiche, poi la catastrofe è una delle possibili forme del sublime. Pensiamo ad esempio all'ultimo evoluzione del merchandising digitale informatico, che è stato il ChatGPT, che è stato, che immagino alcuni di voi, solo per capire di cosa si trattasse, ha provato a interrogare come l'oracolo di Delfi. Ebbene, questo che è un assistente digitale virtuale che sostanzialmente è servito per lanciare il nuovo motore di ricerca di Microsoft e per aumentare la concorrenza estrema e molto violenta nel campo dei motori di ricerca con aziende come Google, ad esempio, è stato accompagnato esattamente da questo clima disforico, entusiasmo per gli apparenti miracoli prodotti da questa intelligenza artificiale, che è molto poco artificiale e molto umana in realtà, perché anch'essa creata, alimentata, corretta, verificata da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, di micro lavoratori digitali, non ultimi gli stessi utilizzatori finali, che siamo noi che per gioco, per scherzo, siamo andati lì a interrogare l'oracolo di Delfi. Ecco, quello che stiamo dicendo in questi pochi minuti l'abbiamo più o meno sperimentato, diciamo, a livello di massa con ChatGPT, accompagnato dal fascino magnetico, dal pensiero magico di un'autonomazione digitale del tutto apoliticizzata e acritica. Proviamo a interrogare su una questione la più idiosincratica possibile il nuovo oracolo di Delfi digitale, e allo stesso tempo hanno ricicciato l'argomentazione classica: guardate che questa forma così potente di intelligenza artificiale, ripeto, molto poco artificiale, molto umana, cancellerà del tutto il lavoro che è destinato alla scomparsa. E sono proprio modelli retorici ormai largamente sperimentati anche in altre stagioni di innovazione tecnologica risalente a 10, 15, 20 anni fa, che vengono riproposte per produrre l'effetto hype, collocare capitali di rischio, accumulare nuovi finanziamenti per sviluppare queste o altre tecnologie che presto o tardi verranno nuovamente sottoposte all'esame, verificate sull'utente medio qualunque, affinché siano ulteriormente sviluppati e così via, in un circolo vizioso o virtuoso per le aziende che lo producono. E in tutto questo effettivamente svanisce il criterio dell'individualità, che non individualità proprietaria, ma immagino, posso permettermi di interpretare il modo in cui tu hai inteso, almeno mi sembra, questo concetto di individuo in senso singolare e collettivo.
Certo, certo, certo.
Singolare e universale. Ma è interessante questo, perché tutte, in generale, tutte le rivoluzioni passive, così come quella dell'automazione digitale capitalistica, sostanzialmente dell'ultima ondata, dell'ultimo quarto di secolo, prende i concetti rivoluzionari, progressisti, ispirati alla giustizia, alla libertà, all'uguaglianza, alla fratellanza, alla sorellanza, e, per usare una formula anticamente dialettica, li rovescia nel loro opposto.
Certo, qui il 68 è diventato un po' la sharing economy, purtroppo.
Sì, anche al di là dei limiti e delle grandi risorse che è stata la costellazione 68 in tutta la sua complessità e la sua contraddizione, e appunto adesso è diventata l'idea di quella che qualche anno fa si chiamava sharing economy, di una trasversalità cooperante, diciamo libertaria, tappari, che si mettono insieme e realizzano un bene comune. Non è niente di tutto questo, e semmai questo è interessante da analizzare dal punto di vista critico, di una critica alla logica culturale capitalistica, che tra l'altro è basata esattamente su questo meccanismo del rovesciamento dell'opposto. Prendiamo concetti importanti, fondamentali per la convivenza, oltre che per il benessere di un individuo: la libertà, l'uguaglianza, la fraternità, la giustizia, tutti questi concetti della tradizione rivoluzionaria, variamente intesa, declinata, e li facciamo significare esattamente l'opposto, pur mantenendo, attenzione, il concetto stesso.
Certo.
Noi siamo liberi praticando, ammirando l'intelligenza artificiale, che però in realtà è costruita come un modello alimentato dalla forza lavoro, ma noi diciamo che quel modello stesso cancella l'esistenza, se non adesso, nel prossimo immediato futuro, della forza lavoro stessa. Ecco come l'uso di concetti importanti di, diciamo, una tradizione rivoluzionaria viene usata contro se stesso. E per fare cosa? Per toglierci le parole da dire, o rendere quelle parole che noi possiamo dire comunicanti con altri, con gli estranei prossimi e lontani.
Certo, mi viene proprio in mente tutte le pubblicità che parlano di rivoluzionare il nostro modo di vedere, di sentire, di vivere, e invece questa rivoluzione è solo un continuum del modello capitalista, e questo, se mi permette, potrebbe essere un buon esempio di appropriazione di certe parole chiave, come anche il concetto di libertà, che è una libertà estremamente egoistica, estremamente individuale, quando la libertà invece si basa sulla capacità del rapporto con gli altri, di stare in mezzo a un gruppo.
Però attenzione, bisogna anche aggiungere una postilla, che non è tanto una postilla, comprendere la natura di questi meccanismi è fondamentale, perché questa è la politica. Ma ciò non esclude che non sia possibile, chiaramente all'interno di una situazione in cui le forze non sono come quelle che ci sono adesso, poche, disperse, frammentate e persino nemiche fra di loro, o ostili, mettiamola così, ciò non toglie che non sia possibile ribaltare la prospettiva, comprendere che la storia è anche un'arte. È il governo delle prospettive della storia stessa, non esclude la possibilità di un controrovesciamento. E questa consapevolezza che poi alimenta l'entusiasmo rivoluzionario, per citare Kant, oppure anche l'attuale fase dell'impotenza organizzata in cui sostanzialmente viviamo. Questa impotenza non è imposta, cresce dentro di noi e attraverso di noi.